Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il consueto appuntamento sugli angeli. Prima di iniziare la nostra catechesi, la nostra riflessione, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Immacolata Regina degli Angeli, prega per noi. Bene, in questa puntata volevo soffermarmi con voi sulla natura degli angeli. Dopo aver percorso, possiamo dire, tutta la Sacra Scrittura, i passi principali in cui troviamo riferimento agli angeli, ora vogliamo dunque domandarci: ma chi sono gli angeli? Cosa sappiamo davvero degli angeli? La Scrittura non ci dà una definizione degli angeli, ma ci dà dei nomi o ci fornisce delle immagini da cui poi la teologia ha tratto le sue riflessioni, le sue conclusioni. Abbiamo visto come gli angeli spesso appaiono, vengono chiamati sotto il nome stesso di Dio, in quanto portano, parlano a nome di Dio, per cui soprattutto nei primi libri della scrittura, tante volte si confonde Dio con l'angelo proprio perché l'angelo è colui che fa da mediatore, da tramite, da canale, diciamo, del messaggio divino. Abbiamo visto come la scrittura a volte li chiami spiriti. Ecco, in questo senso ci dice qualcosa della natura dell'angelo. Vengono chiamati angeli, appunto, il nome stesso dice inviati, messaggeri. Vengono chiamati figli di Dio, vengono chiamati santi, vengono chiamati potenti, vengono chiamati esercito celeste. Accanto ai nomi con cui vengono designati gli angeli, la scrittura ci fornisce anche delle immagini. Per esempio, quella di uomo. La gran parte delle apparizioni angeliche l'angelo si manifesta sotto le sembianze di un uomo. Pensiamo a Giacobbe che lotta con l'angelo, no? Genesi 32, 25, quando leggiamo: Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Uomo che poi si rivela essere un angelo. Oppure pensiamo al libro di Tobia, no? L'arcangelo Raffaele che accompagna Tobia lungo il viaggio e si svela soltanto alla fine essere l'angelo e l'arcangelo Raffaele e così via. Quindi ecco la figura dell'uomo. Certo, la scrittura non intende con questo darci un'immagine sessuata dell'angelo, ma ci vuole indicare che cosa? La sua natura virile. Angelo che è forte, che è potente. E qui vediamo come l'arte, purtroppo, con l'andare dei secoli, ha finito per smarrire questo aspetto che invece troviamo, per esempio, nell'arte catacombale, dove gli angeli vengono dipinti grandiosi, delineamenti severi, forti, ecco. Con l'umanesimo, invece, pian piano si va avanti un'arte che ne rappresenta le sembianze in modo sempre più sessuato e leggiadro. Con Donatello viene introdotto l'angioletto nudo, e lungo i secoli si giunge a immagini sempre meno pudiche, no? Dell'angelo, sbarazzandosi tante volte anche di quell'avanzo di riservatezza e di serietà religiosa che si era conservata fino al barocco. E tutto questo ha contribuito a spegnere la pietà e il culto verso gli angeli, perché i dipinti erano la prima catechesi, possiamo dire, al popolo di Dio. E quando gli angeli vengono dipinti sempre più come dei putti, dei bambini che stanno così attorno agli altari, quella che è l'impressione è che sono qualcosa di accessorio, di decorativo, così che rendono bello l'ambiente, ma perdono, diciamo, quella che invece è la natura, la missione che viene espressa nella scrittura. Ancora la grandezza, la verità degli angeli appare nel testo sacro, nelle angelofanie, in queste manifestazioni angeliche, dalla spada che tante volte l'angelo porta, no? Come per esempio pensiamo agli angeli che custodiscono il paradiso terrestre con la spada in mano. Oppure pensiamo all'angelo che appare al veggente di Balaam, a questo profeta che non apparteneva al popolo ebraico, ma che il Signore si serve per annunciare la stella, no? Che sarebbe sorta su Giacobbe e benedire il popolo di Israele. Oppure pensiamo ancora all'angelo quando appare al re Davide sospeso tra cielo e terra con l'arma, con la spada puntata verso Gerusalemme. Immagine che ritroviamo poi anche per esempio nell'apparizione di Fatima, no? Nella grande visione del terzo segreto di Fatima, l'angelo con la lancia che tocca la terra. Ecco, l'angelo quindi che è colui che anche porta il giudizio di Dio in qualche modo, ecco, porta il castigo meritato all'umanità, castigo misericordioso, come abbiamo visto più volte nella storia di Israele. Pensiamo ancora quando l'angelo appare alle guardie del sepolcro con questo portamento forte, virile, tanto che fa tremare i soldati romani. Dice così il Vangelo di Matteo: un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore, il suo vestito bianco come la neve, per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono tramortite. Ancora questo aspetto bellicoso, combattivo, lo possiamo vedere delineato dai cavalli che cavalcano, dalle trombe che suonano, dalle coppe della collera che versano, no? Pensiamo ai profeti, all'Apocalisse. Accanto a questa immagine forte e potente dell'uomo, munito di spada o di cavalli, di trombe, di coppe, l'immagine dell'angelo è ingraziosita dalla figura dell'adolescente, dal portamento nobile e bellissimo come quello che appare alle donne presso il sepolcro del risorto. Questa adolescenza, questa giovinezza che ci rimanda al fatto che gli angeli, essendo spiriti, non conoscono vecchiaia, non conoscono la corruzione, del sepolcro come noi. Naturalmente tutte queste immagini non ci devono far pensare, ecco, agli angeli come essere brillanti d'oro, d'un magnifico splendore, sontuosi, regalmente vestiti, radianti, una dolce luce, perché la scrittura è costretta a descrivere gli angeli con delle immagini che ne vogliono simboleggiare la virtù, la natura, la forza, la grandezza, ma senza però esaurirla. Pensiamo alle immagini del fuoco, delle nubi, del vento, oppure dei leoni, dei tori, delle aquile, dei cavalli, delle ruote, dei carri. Come scrive il padre Hopan nel suo libro Gli angeli, in questi paragoni non si tratta che di simboli. Gli angeli non sono fuoco, ma sono come il fuoco che arde, brucia, penetra dappertutto, avvince ogni cosa, sale in alto, afferra tutto e rimane inafferrabile. Gli angeli non sono vento nubi, ma si muovono come i venti, fluttuano come le nubi, al par di loro soffiano e si sbizzarriscono nello scendere e nel salire. Gli angeli non sono leoni, tori, aquile, cavalli, ma sono maestosi come leoni, forti come tori, regali come aquile, obbedienti all'Altissimo come cavalli. Gli angeli non sono fiumi, carri, ruote, ma sono canali della divinità, mezzi attraverso cui quella comunica. Sono come ruote che girano e tendono a uno scopo. Ogni immagine biblica racchiude in sé, continua il padre Opan, un elemento che corrisponde alla natura degli angeli, anche se non la esprime perfettamente. È una rivelazione fatta per immagine, per metafore, in modo frammentario, sassolino per sassolino, raccolte insieme diventano un mosaico molto simile alla natura angelica. Ci dice il padre Hopan, tutte queste manifestazioni angeliche che troviamo disseminate nella Sacra Scrittura sono come piccoli sassolini che messi insieme ci danno un mosaico, un mosaico che è fatto di tante piccole pietre che svelano poi un'immagine, no? Poste secondo un ordine. Ecco, e così la scrittura, attraverso tante immagini, tanti nomi, ci delinea quello che è la realtà degli angeli. Tra i simboli, poi, che troviamo nelle angelofanie, di particolare interesse è quello delle ali. Quasi in tutti i dipinti, vediamo gli angeli rappresentati con le ali. Già Salomone, nonostante il divieto di fabbricare immagini scolpite per il pericolo di idolatria, aveva fatto costruire due statue di cherubino di ugual misura munite di ali della grandezza di 5 braccia ciascuna, che, collocate nel tempio, vennero posti in modo da coprire l'arca. Anche Isaia contemplò i serafini muniti ciascuno di 6 ali. Ecco, gli angeli, essendo puri spiriti, non hanno ali. Ma attraverso questa immagine delle ali viene designata, espressa quella che è la loro prontezza, no? Nel volare subito ovunque Dio, li chiami, il loro zelo nell'attuare subito con prontezza la volontà di Dio e anche manifestare la loro sovranità sullo spazio e il tempo, no? Bene, tutte queste immagini, queste espressioni con cui gli angeli vengono designati o descritti, i teologi hanno tratto poi diversi insegnamenti. I padri della Chiesa sono i primi a riflettere, ecco, sulla Sacra Scrittura, a darci l'interpretazione dei vari passi della Scrittura e nelle loro opere trattano anche degli angeli. San Giovanni Crisostomo afferma che noi non conosciamo perfettamente l'essenza degli angeli. E anche a prezzo di lunghe speculazioni a noi è impossibile penetrarla. Proprio perché si tratta di puri spiriti di cui noi non abbiamo un'esperienza, come dire, sensibile. Appunto, quando gli angeli si rivelano a noi, prendono delle sembianze. Prendono delle apparenze, ma non sono queste sembianze, non sono queste apparenze. Anche il Damasceno, San Giovanni Damasceno, è dello stesso parere, affermando che la nostra conoscenza sulla realtà angelica è inadeguata e prevalentemente apofatica, cioè va per negazione. L'angelo non è materia, non è corpo. Non è come le cose che noi tocchiamo. Ancora scrive: di questa sostanza, cioè degli angeli, solo il creatore sa la forma e il limite. Per questo, nel linguaggio dei padri della Chiesa, prevale, come nella scrittura, l'uso delle immagini. Per esempio, Clemente Alessandrino definisce gli angeli come fuoco pensante. San Grigore Nazianzeno come fuoco e spirito, San Basilio come un soffio, un fuoco immateriale, San Giovanni Damasceno come un fuoco immateriale. Tuttavia, se è vero che gli angeli rimangono per noi in parte oscuri, tuttavia non sono tali fino al punto di non poter dire nulla riguardo alla loro natura e la loro origine, perché abbiamo già visto. La Sacra Scrittura ce ne dà delle immagini, delle descrizioni che ci introducono alla comprensione della loro natura e della loro essenza. Ed è proprio a partire da queste immagini che poi i padri traggono, stillano la sostanza della loro riflessione. Per esempio, la Scrittura ci parla degli angeli come fuoco e lo Pseudo Dionigi, nel suo famoso trattato delle gerarchie angeliche, che sarà ripreso da molti padri e considerato un po' come un testo importante riguardante gli angeli, scrive così: Poiché, come sapete, la scrittura ci descrive ruote ardenti, animali tutti fiamme ed uomini che sembrano lampi ardenti, essa ci mostra le celesti essenze, circondate da bracieri accesi e da fiumi nei quali scorrono flutti di fuoco con rumorosa rapidità. Nel suo linguaggio, cioè della scrittura, i troni, che sono uno dei cori angelici, sono di fuoco. Gli augusti serafini sono ardenti, come dice lo stesso nome, Saraf, bruciare, no? Serafini. E scaldano e divorano come il fuoco. Insomma, nel più alto come nel più basso grado dell'essere, tra gli angeli, insomma, appare sempre il glorioso simbolo del fuoco. A me, continua questo Pseudo Dionigi, pare che questa figura esprima una certa conformità degli angeli con la divinità. Poiché presso i teologi l'essenza suprema, cioè Dio, senza suprema, pure senza forma, ci viene spesso rappresentata con l'immagine del fuoco che ha nelle sue proprietà sensibili, per così dire, come un'oscura rassomiglianza con la natura divina. In effetti anche di Dio, come esprimere Dio, come parlare di Dio che è puro spirito, se non attraverso delle immagini, no? Come facciamo per gli angeli. Ecco, dice ancora così. Allora, a me pare che questa figura esprima una certa conformità degli angeli con la divinità, poiché presso i teologi l'essenza suprema pure senza forma ci viene spesso rappresentata con l'immagine del fuoco che ha nelle sue proprietà sensibili, per così dire, come un'oscura rassomiglianza con la natura divina, poiché il fuoco materiale è sparso dappertutto e si mescola, senza confondersi, con tutti gli elementi dai quali resta sempre eminentemente distinto. Cioè, come Dio, no? Sappiamo che ovunque, dappertutto, eppure non si mescola, non si confonde con le cose di questo mondo. Splendente per natura, il fuoco è tuttavia nascosto. E la sua presenza non si manifesta che quando trova materia alla sua attività. Violento e invisibile doma tutto con la sua propria forza, si assimila energicamente ciò che ha afferrato, si comunica agli oggetti e li modifica in ragione diretta della loro vicinanza, rinnova ogni cosa col suo calore vivificante, brilla ad una luce inestinguibile, sempre indomo, inalterabile, discerne la sua preda, non subisce mai nessun cambiamento, ma si innalza verso il cielo e con la rapidità della sua fuga sembra voler sottrarsi ad ogni asservimento. Dotato di una costante attività, comunica il moto alle cose sensibili, avvolge ciò che divora e non si lascia avvolgere. Non è un accidente delle altre sostanze. Le sue invasioni sono lente e insensibili, i suoi splendori rilucono nei corpi ai quali si è attaccato, è impetuoso e forte, presente a tutto in modo inavvertito. Lasciato in pace, talora sembra estinto, ma se qualcuno lo risveglia, per così dire, con una scossa, subito si libera dalla sua prigione innaturale, brilla e si leva nell'aria, si comunica liberamente senza mai menomarsi. Si potrebbero notare ancora numerose proprietà del fuoco, continua lo pseudo Dionigi, che sono come un simbolo materiale delle operazioni divine. Fermandosi dunque su queste relazioni conosciute, la teologia indica con l'immagine del fuoco le nature celesti, insegnando così la loro rassomiglianza con Dio e lo sforzo che fanno per imitarlo. E quindi vedete come questi scrittori antichi, proprio partendo dalla scrittura, riflettono, pensano, approfondiscono, cercano di investigare, no? Quello che è la natura degli angeli che si avvicinano a Dio. Sono le creature più vicine a Lui, le assomigliano. E questo vediamo che, trascendendo il senso semplicemente letterale del testo, i padri cercano il senso più profondo, nascosto sotto il velo del simbolo. San Giovanni Crisostomo parla spesso degli angeli come di potenze incorporee, spiegando che le descrizioni bibliche che ce li figurano con gli occhiali vogliono soltanto indicare la sublimità della natura angelica e non il fatto che esse possiedono un corpo. Così scrive San Giovanni Crisostomo. Quando tu senti dire che i serafini distolgono gli occhi e coprono il loro viso come un muro, e che i cherubini fanno lo stesso, non credere che essi abbiano occhi e palpebre, poiché queste sono caratteristiche degli esseri corporei. E ancora, che cosa rappresentano per noi queste sei ali? L'elevazione, la sublimità, la leggerezza e la rapidità di queste nature. Ecco perché Gabriele discende, ve l'ho spiegato, non perché sia dotato di ali questa potenza incorporea, ma perché essa discende dalle regioni più elevate e ha lasciato le occupazioni di lassù per venire quaggiù. Eccolo, vedete come i padri della Chiesa, proprio leggendo il testo sacro, lo interpretano nella luce giusta, no? Gli angeli sono puri spiriti. Quindi si manifestano sotto certe sembianze, sotto certi simboli, per svelarci qualcosa della loro missione e della loro natura. Tuttavia, ecco, in questi autori antichi troviamo una preoccupazione, cioè di non confondere la natura di questi spiriti con quella di Dio, il quale solo può dirsi a tutti gli effetti puro spirito. La sua trascendenza, infatti, cioè di Dio, rimane inalterata e irraggiungibile a qualsiasi creatura, sia pure l'angelo. Ecco perché alcuni padri, hanno finito per sostenere una certa corporeità negli angeli, anche se diversa dalle cose di questo mondo, proprio perché erano preoccupati di non far confondere gli angeli con Dio. Gli angeli non sono delle divinità, ecco, non sono Dio, sono delle creature. E quindi come fare a distinguere questi spiriti puri dal puro spirito per essenza? Didimo Alessandrino, Sant'Ambrogio, San Gregorio di Nissa e altri, sebbene ribadiscano a più riprese la spiritualità degli angeli e la loro incorporeità, parlano di una certa capacità addirittura di crescere e di procreare, anche se in quanto assessuati ciò avviene in un modo completamente diverso dagli esseri corporei, in modo misterioso. Sant'Agostino afferma l'esistenza di un certo corpo celeste negli angeli buoni, di un corpo di aria e di vapore denso per gli angeli decaduti. San Cassiano scrive di un corpo più sottile del nostro, senza negare tuttavia la loro natura spirituale. San Gregorio Magno indica gli angeli come signaculum similitudinis Dei, definendoli al pari degli uomini animali ragionevoli, composti di corpo e spirito, anche se poi in altri passi però mostra che gli angeli sono incorporei o semplicemente spirituali. Cioè, vediamo un po' questa preoccupazione, ecco, dei padri perché gli angeli non siano confusi con Dio. E il linguaggio teologico ancora era, per così dire, in fieri, no? In divenire. Ancora non aveva trovato i giusti termini per spiegare la questione, come gli angeli, pur essendo puri spiriti, fossero diversi da Dio, il puro spirito. San Bernardo, sebbene si mostri dubbioso, sembra protendere in alcuni suoi scritti per una certa corporeità negli angeli, che chiama spiriti celesti, e scrive: sembra che i padri abbiano avuto pareri diversi su questa questione, non vedo chiaro quale delle due sentenze tenere. Non voglio poi che pretendiate che io vi dica se gli angeli abbiano per natura dei corpi angelici propri e siano animali come gli uomini. Questi corpi poi li mutino e cambino nelle forma e apparenza che vogliono, quando vogliono apparire, condensandoli e solidificandoli a piacimento. Mentre a motivo della loro vera natura e sostanza sottile sono impalpabili e sfuggono ai nostri sguardi, oppure consistendo essi in una sostanza spirituale semplice, assumano, quando occorre, dei corpi e, nuovamente compiuta la loro missione, li depongano lasciando che si dissolvano nella materia dalla quale sono stati tratti. Insomma, tutte queste citazioni, ecco, che magari ci lasciano perplessi, dei padri, non ci devono stupire, rivelano la difficoltà nell'ammettere nello stesso tempo la spiritualità degli angeli e il fatto che sono comunque creature, non sono eterni, ma hanno avuto un principio, non sono infiniti, ma sono limitati. Ma che cosa limita questo spirito se non c'è una materia che gli dà limite? Era difficile per i padri sganciare completamente la spiritualità dell'angelo dall'infinità o immensità, senza che fosse posta in gioco una certa corporeità che ne delimitasse la forma. Poiché gli angeli non potevano godere dell'immensità di Dio, mentre d'altra parte dovevano occupare quindi un posto delimitato, ne risultava che bisognava ammettere loro una certa corporeità, sebbene di altro genere rispetto a quella dell'uomo. In tale modo, la preoccupazione di mostrare la distanza tra gli angeli e Dio, come anche la loro posizione mediana tra Dio e l'uomo, li spinge a concludere che gli angeli possono dire puri spiriti se paragonati all'uomo e possono essere detti corporei se paragonati a Dio. Per esempio, nel testo del vescovo di Tessalonica Giovanni, letto durante la quinta sessione del Concilio di Nicea II, si dichiara come appartenente alla fede cattolica l'incorporeità degli angeli. Quindi, la tradizione verte per questo, l'incorporeità degli angeli. Ma tale incorporeità, dice il testo, non va intesa in senso assoluto, in quanto propriamente ciò compete solo alla divinità, la quale unicamente può dirsi incorporea e non circoscritta. Un po' come dice San Gregorio Magno, no? In uno dei suoi scritti: gli spiriti angelici in comparazione ai nostri corpi sono spiriti, ma in comparazione al sommo ed immenso spirito sono corpi. San Giovanni Damasceno, dopo aver asserito con certezza la spiritualità dell'angelo creato da Dio, secondo la sua propria immagine, e aver mostrata la loro elevazione e la loro lontananza da ogni pensiero materiale, scriveva: è detta incorporea e immateriale per quanto lo è in confronto a noi. Ma tutto ciò che è posto in confronto a Dio, il solo inconfrontabile, è invece riconosciuto denso e materiale, poiché solo il divino è realmente immateriale e incorporeo. Quindi, se dobbiamo fare una conclusione, ecco, di questi scritti dei padri, dobbiamo stare attenti nel leggere i loro testi a capire il motivo per cui talvolta ammettono una certa corporeità negli angeli, sebbene diversa dalla nostra, e E cioè soltanto per il fatto che vogliono con questo distinguerli da Dio e dire che mentre Dio è infinito, eterno, è onnipresente, onnisciente, no, gli angeli invece sono creature, sono limitate, occupano solo un certo spazio, non possono essere ovunque e dappertutto. Bene, ora facciamo un momento di pausa e poi riprendiamo con il proseguo, diciamo, della riflessione da parte della Chiesa con la scolastica che troverà i termini giusti per spiegare il problema, risolvere questa difficoltà che i padri non avevano saputo esprimere. Bene, continuiamo la nostra catechesi. Quindi, riepilogando, abbiamo parlato della natura degli angeli, guardando alla Sacra Scrittura, la quale, ripeto, non ci dà una definizione per la natura degli angeli, ma ci dà delle immagini, dei nomi attraverso cui conoscere qualcosa della loro essenza, del loro essere, della loro missione. Abbiamo visto come i padri prendono e cercano di approfondire sempre più, partendo da dalla base della scrittura, riflettendo sulla loro natura, la loro missione, e giungiamo quindi alla scolastica, la grande riflessione che abbiamo con i grandi dottori, San Tommaso d'Aquino, San Bonaventura. Ma andiamo con ordine. Riguardo alla questione degli angeli, della natura degli angeli, gli autori dell'Alto Medioevo non presentano sviluppi particolari. Solo con Riccardo di San Vittore ha inizio uno studio più approfondito sulla natura degli angeli, che offrirà poi le basi alla riflessione degli altri grandi maestri della scolastica del XIII secolo, quali San Bonaventura e San Tommaso. La riflessione di Riccardo di San Vittore parte dalla considerazione della scala gerarchica degli esseri, cioè tutti gli esseri sono stati creati secondo una piramide gerarchica. nella quale l'angelo occupa ontologicamente il posto mediano tra Dio e l'uomo. Ora, poiché la natura divina è data da un'unica sostanza condivisa da tre persone, mentre la natura umana è composta da due sostanze congiunte in una sola persona, egli conclude che all'angelo spetta, per conseguenza, una natura che sia formata da un'unica sostanza con un'unica persona. E trae quindi la conclusione che l'angelo non possiede un corpo sottile ed etereo, come sembravano ammettere alcuni padri, proprio per voler assicurare il fatto di non confonderlo, l'angelo con Dio. Bensì, dice Riccardo de San Vittore, l'angelo è spoglio di ogni composizione o delimitazione corporea, esso si avvicina alla semplicità divina. E in questa stessa ottica della gerarchia degli esseri, San Bonaventura afferma in sostanza che tra tutte le realtà create, quella che gode di una maggiore vicinanza e somiglianza con Dio è l'angelo, il quale, in ragione di una tale similitudine, non può che essere una natura spirituale, già che Dio è puro spirito assolutamente privo di corpo. Ecco, come nel mondo vediamo delle cose semplicemente materiali, poi troviamo l'uomo che è materiale e anche spirituale, ecco che vi deve essere una creatura intermedia tra l'uomo e Dio che sia soltanto spirito. E questo è appunto l'angelo. San Bonaventura definisce la natura degli angeli come spirituale e incorporea, specificando che fu dotata di quattro proprietà: l'essenza semplice, la distinzione personale, l'innata ragionevolezza con la memoria, l'intelletto e la volontà, e infine il libero arbitrio. Anche San Tommaso scrive: è necessario ammettere delle creature incorporee, infatti ciò a cui mira principalmente Dio nella creazione è il bene, che consiste in una rassomiglianza con Lui. Ora l'effetto somiglia perfettamente alla causa quando la imita proprio in quello che serve ad essa per produrre l'effetto, come quando un corpo caldo rende caldo un altro corpo. Orbene, Dio produce la creatura per mezzo dell'intelletto e della volontà, come fu spiegato a suo tempo. Dunque, la perfezione dell'universo richiede che vi siano delle creature intellettuali. Ma l'intellezione, cioè la capacità di, appunto, di pensare e volere, non può essere atto di un corpo, né di alcuna facoltà corporea. Ogni corpo infatti è limitato nello spazio e nel tempo, ne segue che per avere la perfezione dell'universo è necessario ammettere l'esistenza di qualche creatura incorporea. Vedete come San Tommaso e San Bonaventura riprendono questo pensiero di San Riccardo Riccardo di San Vittore, per cui vi deve essere nella gerarchia degli esseri una creatura che assomigli a Dio, e che si avvicina a Dio, che sia intermedia tra Dio e l'uomo, e che manifesti quindi in maniera somma la perfezione di Dio nel creato. Tuttavia, tra San Tommaso e San Bonaventura ci sono delle differenze. E per capire dobbiamo partire dal fatto di che cos'è uno spirito. Per noi che siamo legati ai sensi è difficile comprendere fino in fondo la natura di uno spirito. Ecco perché i padri parlavano di una conoscenza apofatica. Uno spirito che cos'è? È qualcosa che non ha un corpo, no? Gesù stesso, quando vi ricordate, appare risorto agli apostoli, che cosa dice? Uno spirito non ha carne e ossa come vedete che io ho. Gli apostoli pensano di vedere un fantasma e Gesù dice: no, guardate, uno spirito, un fantasma, non ha carne e ossa come vedete che io ho. Quindi uno spirito è qualcosa che non ha corpo, quindi è senza parti contigue. San Tommaso d'Aquino Non solo afferma che l'angelo è incorporeo, ma è anche immateriale, nel senso che non è composto di materia e di forma, ma soltanto della forma. E tale forma spirituale è semplicissima. Ma si differenzia da Dio puro spirito per il fatto che essa è limitata e finita, cioè non possiede l'essere per sé, ma soltanto vi partecipa. Quindi l'angelo, dice San Tommaso, si differenzia da Dio perché è un composto di forma, che è spirituale, e atto di essere. E questo lo rende una creatura contingente, cioè l'angelo non è eterno, ha avuto un principio, non ha l'essere per se stesso come Dio, la vita per se stesso, da se stesso, ma la riceve da un altro, cioè la riceve da Dio. Quindi l'angelo è un composto di forma e atto di essere. San Tommaso in questo modo è convinto di aver trovato la giusta via per salvaguardare la distanza tra il creatore e le sue creature, senza dover ricorrere alla materia, in quanto solo Dio ha la natura che si identifica con l'essere. Io sono colui che sono, no? Dio che si svela a Mosè con questa espressione. Io sono colui che sono, l'essere per essenza, colui che ha la vita da se stesso, non la riceve da nessun altro. Ecco, invece l'angelo, pur essendo spirito, riceve la vita, l'essere da Dio. Ancora solo Dio è necessario, mentre gli angeli possono anche non esistere. Gli angeli non sono la luce. Lo spirito, ma sono luce e spirito. Non sono senza origine, infiniti ed eterni come Dio, ma originati e finiti. Questo di San Tommaso è un pensiero innovativo se lo si confronta con tutta la tradizione, perché, come abbiamo già visto, sì, nell'antichità molti dottori della Chiesa, scrittori ecclesiastici, non hanno riconosciuto agli angeli questa completa spiritualità, attribuendogli una sorta di corpo astrale simile all'alito che esce fuori dalla nostra bocca, che per i buoni è composto di luce e per i cattivi di aria, no? Certo, questo modo di materializzare gli angeli spesso era stato frutto di una cattiva interpretazione di alcuni testi. Per esempio il Salmo che dice: Egli fece i suoi angeli come fiamme di fuoco, come principi dell'aria. Ma come abbiamo già detto, il motivo per cui dottori così grandi come San Giustino, Sant'Ambrogio, San Basilio, San Gregorio Nazianzeno, perfino lo stesso Agostino, abbiano riconosciuto agli angeli una certa corporeità, una perfetta, cioè non hanno riconosciuto una perfetta spiritualità, pura spiritualità, era da ricercarsi nella preoccupazione di non diminuire, di non cancellare l'infinita distanza che c'è tra Dio e gli angeli, tra il creatore e le creature. Come dice Origene, è proprietà esclusiva della natura divina avere un essere senza mescolanza di corporeità. Tuttavia, dietro questa espressione dei padri si può ricercare, dice San Bonaventura, una certa verità di ordine metafisico, non fisico ma metafisico. San Bonaventura rifiuta la materialità grossolana che può nascere da una lettura critica dei padri e offre la giusta chiave per interpretare quei passi conciliandoli con la perfetta spiritualità della natura angelica, cioè. San Ventura dice: gli angeli sono puri spiriti, sono senza un corpo, ma hanno una certa materia. In che senso? Adesso vediamo, riportiamo il suo pensiero sintetizzato dal dizionario bonaventuriano alla voce Gli angeli, così scritto. La semplicità degli angeli, malgrado la nobiltà naturale che li contraddistingue rispetto al resto del creato, non può essere identificata con l'assoluta semplicità divina, l'abbiamo già detto, no? Il grande problema è non confondere la spiritualità con l'immensità, l'infinità, che è propria solo di Dio. Anche nella natura angelica è possibile rinvenire una composizione ilemorfica. Infatti gli angeli sono soggetti al mutamento, perché per esempio ricevono delle conoscenze e le trasmettono. Abbiamo già visto per esempio un angelo che comunica a un altro angelo, fa conoscere la volontà di Dio, l'angelo superiore a quello inferiore e quello inferiore agli uomini. Quindi c'è un mutamento, no? Un accrescimento per esempio nella conoscenza. Ma tutto ciò che muta, dice San Bonaventura, è composto, dunque l'angelo è composto. Perché si dia mutamento e movimento, vi devono essere azione e passione. Ora la forma è il principio dell'azione, mentre la materia lo è della passione. Ne risulta che la materia entra a far parte della natura dell'angelo, il quale è perciò composto di materia e forma. Ma come determinare la materia che entra nella composizione della creatura angelica? Bonaventura utilizza il termine materia nella sua accezione più ampia, intendendola come potenzialità assolutamente indeterminata, principio del divenire, che non è né un che di corporeo né un che di spirituale, ma diviene corpo o spirito a seguito della forma che riceve. Detto in altre parole, continua la voce Gli Angeli sul dizionario bonaventuriano, secondo il pensiero di San Bonaventura, la materia di cui si compongono gli angeli non è una materia corporea, bensì la medesima materia indeterminata che compone tutte le creature che vengono poi differenziandosi in relazione alla forma specifica che viene da loro assunta. Ecco, naturalmente per chi non è pratico di filosofia, di metafisica, qui non si parla di una materia nel senso in cui lo intendiamo noi, come qualcosa di corporeo, di tangibile che si tocca, non la materia in questo senso, ma quella materia che è appunto pura potenzialità. Quindi dobbiamo stare attenti a capire questa dottrina. Quando gli angeli assumono una figura corporea, non è che manifestano questa materia loro, prima. Perché questa materia, prima, di cui parla San Bonaventura, è qualcosa che è fuori dalla portata dei nostri sensi. Quindi quando gli angeli assumono una figura corporea, si rivestono per permissione divina di visibilità. E ciò lo possono fare o attraverso la condensazione di luce e aria, oppure assumendo un vero e proprio corpo, come per esempio si suole interpretare così la Genesi, quando il diavolo, che è anche un angelo, sebbene decaduto, prende il corpo di un serpente, può aver assunto il corpo di un vero e proprio serpente. Oppure pensiamo anche agli indemoniati, gli ossessi, no? Dove il diavolo prende possesso di un corpo, oppure quando muove certi oggetti, il diavolo può muovere certi oggetti, no? Compiere certe forme di prodigi. Quando però gli angeli assumono una figura, cioè un corpo, tale unione è paragonabile, dice un autore, all'unione di un motore con un mobile, già che l'angelo, a differenza dell'anima umana, non vivifica informando il corpo che assume. Quindi prende possesso di quel corpo momentaneamente, ma non è che lo informa. Ancora, gli angeli possono mostrarsi agli uomini producendo semplicemente delle immagini nella fantasia o nei sensi esterni, oppure parlare attraverso i sogni, come nel caso di San Giuseppe. Tuttavia, come dice lo Scheben nella scrittura, di regola si deve ritenere che la figura corporea è obiettiva e reale quando ci sono queste apparizioni. D'altra parte, lo stesso testo distingue tra sogno e apparizioni. Quando San Pietro, vi ricordate, viene liberato dal carcere, all'inizio pensa di sognare, no? Ma una volta che si trova fuori dal carcere, capisce che realmente il Signore ha inviato il suo angelo a liberarlo. Anche il combattimento, pensiamo, tra Giacobbe e l'angelo, fu un combattimento corpo a corpo. Quindi non si trattava di un'immaginazione. Quindi la natura angelica può, per permissione divina, anche servirsi di un corpo. Definire l'angelo però come spirito, per tornare, diciamo, come spirito senza un corpo, è un po' riduttivo, no? Nel nostro pensiero. Quando si parla di spirito sembra quasi a dire un'idea sbiadita, uno spettro. No, invece nella realtà dello spirito abbiamo un concentrato di realtà. Lo spirito è il nucleo da cui scaturisce ogni attività. Pensiamo a noi stessi, no? Lo spirito umano è la realtà da cui scaturisce la vita, il pensiero, la volontà, la forza, il calore, la potenza. Quando l'anima si separa dal corpo, il corpo rimane freddo, privo di movimento. In tutte queste proprietà che noi vediamo nello spirito umano, le troviamo nell'angelo in grado eminente. Come scrive sempre il padre Hopan, lo spirito è qualcuno, non è una cosa qualsiasi, è una personalità, non un'ombra, né qualcosa di sfumato. Chi tratta con uno spirito tratta con una persona. Ecco perché dobbiamo entrare in confidenza col nostro angelo custode, no? Che non vediamo, non tocchiamo, ma è presente col suo spirito, con la sua forza. Ecco, e cerchiamo di tenere soprattutto a mente le grandi immagini bibliche dell'angelo, che è veramente pieno della forza di Dio, della potenza di Dio, della grandezza di Dio, no? Che ci porta il suo consiglio, il suo aiuto, il suo sostegno nelle nostre difficoltà. Cerchiamo di pregare sapendo che ci rivolgiamo dunque a una persona che ci sente, ci capisce, forse anche molto meglio di quello che ci capiamo noi stessi. L'angelo ha un'intelligenza molto più profonda della nostra, ma è sulla conoscenza degli angeli che tratteremo nella prossima puntata, prossimo venerdì, sempre al solito orario delle 10:45. Con questo ci salutiamo, alla prossima volta. Ave Maria.